Ok. Comincio con un qualcosa che non so se sia più divertente o preoccupante, vedete voi. Era l'altro ieri, tipo le 2 di pomeriggio, un po' prima, ero andato a prendere Lisa a scuola. In macchina Lisa mi chiede, papà, ma domenica chi predica? E io ci penso, cioè, sai che non lo so. Ma come non lo sai? E hanno detto domenica, ma che ne so, guarda sul telefono, ma passami il telefono che guardo. Papà, tocca a te predicare. Allora, voi pensate di preoccuparvi per il fatto che io mi fossi dimenticato e quindi mi sono preparato in 2 giorni? No, la cosa preoccupante è che erano 3 settimane che mi stavo preparando e venerdì mi ero completamente dimenticato. Vabbè, comunque, e venerdì mattina mi ero ricordato, cioè vabbè, lasciamo perdere. Oggi vedremo alcuni aspetti, non tutto qua, non tutto, del primo capitolo e un pezzo del secondo capitolo delle lettere ai Galati, in cui Paolo racconta un po' di cose sue, un po' della sua storia, e da questa sua esperienza troveremo diverse, tante applicazioni per la nostra vita. Però prima facciamo alcune brevi, insomma, un mini ripasso sul perché questa lettera esiste e quali sono i temi principali. Il punto centrale di questa lettera e di tutta la teologia di Paolo è la giustificazione e la salvezza per sola grazia tramite la fede nell'opera di Cristo. In altre parole, lo sappiamo, non ci possiamo salvare da soli, ha fatto tutto Dio. Dio Figlio si è incarnato, ha vissuto una vita in perfetta obbedienza al Padre, senza mai peccare. Si è poi lasciato uccidere per pagare la nostra colpa, i nostri peccati. Dio Padre lo ha resuscitato per dimostrare, per far vedere che aveva accettato il suo sacrificio, che lui era giusto, e quindi, essendo Gesù il primo dei risuscitati, possiamo dire, vuol dire che noi abbiamo questa speranza, che chi pone la sua fede in Gesù, in quello che ha fatto, diventa figlio di Dio ed è giustificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene dichiarato giusto. Noi non siamo giusti, noi siamo dichiarati giusti. Dio ci vede giusto grazie ai meriti di Cristo. E la lettera ai Galati può sembrare un trattato sulla giustificazione, su come entrare nel regno di Dio, ma non è così, perché sì che Paolo parla di giustificazione, ma parla di santificazione, di glorificazione. In altre parole Paolo parla di come si entra nel regno e di come si vive nel regno. Il punto di partenza è chiaramente la giustificazione verso la grazia, ma questa dottrina è talmente importante che condiziona tutto il resto. Lutero la chiamava la dottrina su cui le chiese possono inciampare. Se sono salvato per fede, vivo quindi per fede e sono santificato per fede, non ci sono altri modi. Non ci sono né sforzi né meriti per entrare nel regno e neanche per rimanerci. Perché purtroppo spesso siamo convinti che siamo salvati verso la grazia, ma viviamo come se dopo Dio ci dicesse ok, ora ti ho salvato, ma adesso te la cavi da solo e se sbagli, cavoli tuoi. Ci mettiamo in paradiso e facciamo i conti. E in qualche modo pensiamo, perché ce l'abbiamo questo in testa, se ti comporti bene, Dio ti dà tante cose belle, se ti comporti male, no. Questa non è la fede, questa è una forma di religione molto comune nel mondo. C'è il fatto però che noi siamo consapevoli di non meritarci di essere figli di Dio, questo è giusto, siamo consapevoli. Ma questa consapevolezza va accompagnata dal fatto che sono salvato per grazia. Perché se penso che mi devo meritare qualcosa per rimanere nel regno, vivo nel terrore di essere cacciato fuori. Perché parliamoci chiaro, io mi caccerei dal regno di Dio se fossi lui. E anche forse tu ti cacceresti, anche me forse. Quindi se io fossi Dio mi caccerei via. Ma meno male che siamo salvati e amati per i meriti di Cristo, non per i nostri. Ecco perché possiamo avere questa speranza di cui abbiamo parlato stamattina. Andiamo più a fondo. Galati è la seconda lettera in ordine di età del Nuovo Testamento. La prima è quella di Giacomo. L'orologio è fermo? Ah, ecco, ma guarda quanto sono andato piano, ho detto. Allora uso l'orologio mio, va? Dicevo che Galati è la seconda lettera più vecchia del Nuovo Testamento. La prima è quella di Giacomo, e questo è interessante. Poco dopo che Gesù era tornato in cielo, lo Spirito Santo ispira Giacomo a scrivere ai credenti, quindi anche a noi, dicendo: siamo salvati solo per grazia tramite la fede e non per opere, ma, dice Giacomo, ricordiamoci, la fede porta alle opere. La fede non si vede, ma gli effetti della fede, sì, per forza. Ma il tema di Giacomo non è fate le opere. Piuttosto Giacomo dice, le vostre opere sono l'evidenza della fede. Ma quali sono queste opere? Lo vedremo dopo. Dopo Giacomo arriva Paolo che scrive ai Galati e sembra contraddire Giacomo. In realtà Paolo dice la stessa cosa di Giacomo. La vita stessa di Paolo, in effetti, dimostra che la grazia di Dio trasforma e agisce. E quindi Paolo spiega chiaramente il legame tra fede e opere. In Galati 5,6 leggiamo, infatti in Cristo quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Fede, sì, ci sono le opere, ma è tutto un discorso diverso. E Paolo deve spiegare questo legame fra amore, fede e opere per via delle bugie che i Galati avevano iniziato a credere. E c'era un gruppo di persone, l'abbiamo visto l'altra volta, giusto un breve ripasso, che si definivano cristiani, apparivano super spirituali, ma dicevano qualcosa di tremendo. Dicevano la grazia serve, ma non basta, perché serve anche il tuo impegno. E Paolo combatte duramente, violentemente questa eresia, perché ha enormi conseguenze. Non è una questione filosofica. Non è un lavoro di teologi, ma questa dottrina condiziona tutto la vita. E il falso Vangelo che veniva proclamato era, se ti impegni, Dio lo vede e quindi ti premia con la grazia. E dopo che sei salvato, ti devi impegnare ancora di più con i tuoi sforzi per piacere a Dio. Questo è il concetto. E da allora, dal primo secolo, questa idea continua ad attaccare la Chiesa. Io dico con altre parole, ipotizziamo, ripeto, virgolettiamo, non ci credo, ipotizziamo che per essere salvati occorre essere bravi 10 e tu non ce la puoi fare, fin qua, ok. Non ce la puoi fare, ma ti devi impegnare, ti devi fare il tuo. Magari tu arrivi a 4, a 5, ma siccome Dio vede che ti stai impegnando, allora cosa fa Dio? Come sei bravo, ti stai impegnando, aggiungo la grazia e arriviamo a 10. Questo è il concetto che era nella testa di questi qua, il famoso aiutati che il cielo ti aiuta. Detto così, come ho detto, sembra una follia, ma purtroppo queste cose le ho sentite in un reel su Instagram dette dalla leader della più grande chiesa evangelica della Lombardia. Ora, non si può certamente dedurre la teologia di una persona da un reel, che un breve video su Instagram, ma impariamo ad ascoltare quello che sentiamo. Quindi Paolo in questa lettera attacca duramente, violentemente chi diceva la grazia da sola non basta, perché voleva dire che quello che Gesù ha fatto non è sufficiente. E quindi, visto che non basta quello che Cristo ha fatto, aggiungici qualcosa di tuo. E questo modo di pensare, anche se non è esposto così chiaramente, è fortemente radicato in noi. E al giorno d'oggi, specie nei più giovani, si concretizza in senso di colpa e di fallimento, inadeguatezza. Ed è ovvio, perché se sei un pochino onesto, capisci che non puoi vivere secondo gli standard di Dio, quindi se pensi che devi raggiungerli, fallisci, ovviamente. C'è chi ci rinuncia, dice non ce la posso fare, abbandono, o chi vive nell'ansia. E alcune settimane fa ero a Roma e ho parlato con un gruppo di circa una ventina di ragazzi, credenti, e a un certo punto ho dovuto dirgli, oh ragazzi, il Vangelo non è questo. Mi hanno detto che uno dei motivi che li spinge a rinunciare al Vangelo è pensare di dover fare tutto bene. E dicevano, io devo fare tutto bene perché se sbaglio qualcosa, cosa pensano gli altri dei credenti? Ora, va bene se di buona testimonianza, ma il Vangelo non è questo. Il Vangelo non è il credente non sbaglia mai. Il Vangelo è i tuoi peccati sono perdonati. E quindi, sulla base del perdono e della grazia, unito a Cristo, combatto per la mia santità. Combatto il mio peccato, ma sapendo che sono perdonato, non che devo vivere lo standard perfetto, sino chissà cosa pensano gli altri. Quando pensiamo che in qualche modo ci dobbiamo meritare qualcosa, diventiamo schiavi di aspettative che non sono quelle di Dio. E poi è chiaro che ci sentiamo inadeguati, è chiaro che viviamo come dei depressi. Ma vediamo come Paolo affronta il discorso, perché Paolo deve fare una lunga battaglia. Versetto 1 di Galati. Paolo, apostolo non per volontà di uomini, ma di Dio. Ora, perché Paolo inizia così? Perché devi dire io sono un vero apostolo? Sembra quasi una questione personale di potere. Io dico che sono l'apostolo perché io comando e voi mi obbedite. Il problema, lo scopriamo appunto leggendo la lettera, ipotizziamo che i suoi oppositori andavano in giro per le chiese appena fondate da Paolo e dicevano: guardate che Paolo non è un vero apostolo, il suo Vangelo non è vero. Aggiungevano questi qua: Paolo ha imparato il Vangelo dagli apostoli di Gerusalemme, da quelli veri, ma poi lo ha cambiato, lo ha reso più facile per i gentili. Questa è la bugia che dicevano. E l'accusa era pesante, perché dicevano: per piacere agli uomini, per avere più seguito fra i gentili, Paolo ha tolto dal Vangelo la necessità di seguire la legge di Mosè, circoncisione, dieta, eccetera, eccetera. Secondo loro, Paolo mentiva per avere più seguito. Era un'accusa pesantissima. Ovviamente tutto falso. Paolo stesso più avanti dirà nella lettera che se avesse voluto piacere agli uomini avrebbe continuato a predicare la legge. Perché se leggiamo la lettera degli Atti scopriamo, cioè immaginiamo, che il corpo di Paolo fosse devastato da profonde cicatrici causate dai giudei, perché lui predicava solo Cristo. Quindi non era per niente vero che Paolo ammorbidiva il Vangelo per renderlo più facile a noi, non giudei. Ma di nuovo, perché Paolo deve difendere la sua autorità? Ma non basta predicare, non bastava dire la verità. No, perché se Paolo non è un vero apostolo, non ci possiamo fidare di cosa scrive. Gli apostoli, quelli con la maiuscola, sono coloro che Dio ha scelto per fare arrivare a noi il Nuovo Testamento. I dodici, meno Giuda, e Paolo. Qualcuno di loro ha scritto il Nuovo Testamento, gli altri hanno detto sì, è vero, ce l'ho anch'io, è successo. E dopo la morte di Giovanni, l'ultimo degli apostoli, non ci sono più stati apostoli come loro. Ora, il termine apostolo vuol dire mandato, per cui in qualche modo tutti noi siamo mandati. Ma nessuno, da quando Giovanni è morto, nessuno è stato mandato a dare nuove rivelazioni che aggiungono qualcosa alla Bibbia. Quindi Paolo deve ribadire, deve dire: io sono un vero apostolo, perché quello che scrivo viene da Dio. Non è una cosa personale. È una questione di difendere il Vangelo. E come prima cosa possiamo vedere che da fin dall'inizio della Chiesa Satana accusa, cioè Satana tenta di rendere vana la Bibbia. Il primo attacco è: la Bibbia non è vera, Paolo mente. Da subito Satana cerca di modificare il Vangelo, e un falso Vangelo, anche se assomiglia a quello vero, non salva. E come fa, ripeto, Satana a negare il Vangelo? Genesi 3. Non è vero quello che Dio dice. Non è vero quello che dice Paolo. Non è vero quello che è scritto nella Bibbia. Ecco perché chi proponeva un falso Vangelo prima doveva attaccare Paolo per dire: quello che lui dice non è vero. E da sempre Satana attacca la Bibbia. C'è chi ha tolto qualcosa dalla Bibbia nella storia, la teologia liberale. Dicono: la Bibbia non è parola di Dio, ma la contiene. Ci sono cose che vengono da Dio, ma altre no. E quindi hanno cominciato a togliere il soprannaturale, le cose etiche, eccetera, eccetera. Ma se togli il soprannaturale dalla Bibbia, allora Gesù, Dio non si è incarnato, Gesù non è nato da una vergine, Gesù non è risuscitato, e togli il Vangelo. C'è chi aggiunge qualcosa alla Bibbia, il cattolicesimo romano, la Bibbia, la tradizione, il magistero, eccetera, eccetera. E se aggiungi puoi dire qualsiasi cosa, tipo che siamo tutti salvati, basta essere brave persone. Quindi distruggi il Vangelo. Poi ci sono altri attacchi che arrivano da più lontano, da chi proprio dice che la Bibbia è tutta falsa, tutta tradotta male, non parla di Dio, gli alieni, insomma. Biglino è uno di questi, purtroppo ancora molto seguito. E il fatto è questo, che senza la Bibbia non possiamo conoscere il Vangelo. Quindi Paolo non sta difendendo se stesso, sta difendendo noi. Paolo difende la sua autorità apostolica perché deve difendere il Vangelo. E quindi la prima cosa che impariamo per noi è che io devo essere sicuro che la Bibbia sia vera. Che la Bibbia è solo e tutta l'unica rivelazione di Dio. Perché come faccio a vivere se non ho una base su cui fidarmi, da cui partire, una rivelazione che conosco? Ora, forse non siamo in grado di argomentare che la Bibbia è vera con i professoroni, con i filosofi, va bene, non è un dramma. Ma cosa conta è che io ci credo. Perché tutto intorno a noi dice: quello che dice la Bibbia non è vero. E se tu non credi che la Bibbia sia la parola di Dio, preoccupati, perché la tua fede su cosa si basa? O forse non c'è, coerentemente. Andiamo avanti. Per difendere la sua autorità, dicevamo prima, Paolo racconta la sua storia, la sua testimonianza. Ci racconta che dopo che la conversione sulla via di Damasco è andato in Arabia, al versetto 17 del capitolo 1, e ci è rimasto più o meno 3 anni. Dopo questi 3 anni va a fare un giro di 2 settimane a Gerusalemme, incontra Pietro e Giacomo e si trovano d'accordo su tutto. Ora, noi dice, beh sì, è ovvio che si stanno trovando d'accordo su tutto, dicono le stesse cose, però non è un dettaglio da poco che un Paolo che non è stato con Gesù va da Pietro e Giacomo e loro si trovano d'accordo, ok, sì, concordiamo, il tuo Vangelo è quello vero, l'abbiamo vissuto così. Ora, in questi 3 anni Paolo dice che è stato ammaestrato direttamente da Gesù. Come i discepoli hanno vissuto, come sì, i discepoli hanno vissuto 3 anni con Gesù, in qualche modo non sappiamo come, per 3 anni Gesù ha ammaestrato Paolo. Gesù gli ha spiegato, per esempio, il vero significato dell'Antico Testamento. Paolo, dopo aver conosciuto Gesù, ha capito che l'Antico Testamento è un libro cristiano che rivela Cristo. È stato Gesù che gliel'ha rivelato. Ora, attenzione. Paolo per 3 anni non si è confrontato con nessuno per dire il mio Vangelo è un'origine divina. Ma noi non possiamo fare come lui. Noi non siamo apostoli. Noi non possiamo starcene 3 o 4 anni da soli, no? Lui era un apostolo, noi no. Il piano di Dio prevede che ogni credente faccia parte di una chiesa dove imparare e servire. Noi dobbiamo confrontarci con gli altri, imparare da chi è più avanti nella fede, da chi ha vissuto di più, ha più esperienza. Nessuno può vivere da solo la sua fede. Non basta io e Gesù, e il fatto che siamo qui in chiesa lo dimostra. Quindi in questo aspetto qua, Paolo, non possiamo seguirlo come esempio, non possiamo stare da soli per 3 anni, no, abbiamo bisogno di una chiesa. In questi 3 anni Paolo dice che ha studiato, ed è interessante, che colui che poi ha cambiato il mondo, ha portato il Vangelo per il mondo, dice che l'unica cosa che racconta di 3 anni è che si è fermato a studiare. Ora, Gesù doveva spiegare tutta quanta la teologia del Nuovo Testamento, quindi poi tempo ci è voluto, ma quello che tocca è che ha passato un sacco di tempo a prepararsi. Ora, questo non vuol dire mettere in secondo piano nient'altro, ma impariamo quanto noi abbiamo bisogno di andare a fondo nella Bibbia e di conoscerla. Non tutti possono dedicarci 3 anni come ha fatto Paolo, evidentemente, ma Dio ha deciso di rivelarsi in un libro, che sia un libro cartaceo, che sia ascoltato, che sia elettronico, non importa, ma le parole sono quelle. E questo libro è lo strumento principale che lo Spirito Santo usa per far crescere la nostra fede e il nostro amore per Dio. Fede e amore per Dio che sono il motore delle nostre opere. E tutto passa sempre per la Bibbia. Ora, vediamo al versetto 11-12, sempre del primo capitolo di Gati, che Paolo dice che il suo Vangelo non è opera d'uomo, ma proviene da Dio. Ora, ripeto, le parole che abbiamo, che siano su carta o su un dispositivo elettronico, arrivano da Dio. Diciamo sempre queste cose, ma serve ricordarle. Il creatore dell'universo, l'infinito, si è preoccupato di farci arrivare nelle nostre mani, nelle nostre tasche, nelle nostre orecchie, quello che volete, la sua parola. Non parola di uomo, ma parola di Dio. E io mi devo chiedere come tratto questa parola. Temo, perché siamo fatti così, che diamo più retta a parole di uomini e forse un po' meno alla parola di Dio. Ma solo Dio si è rivelato nella Bibbia, solo la parola di Dio ci parla di Lui, solo la parola di Dio ci mostra il Vangelo. E forse dovremmo di nuovo ragionare su cosa abbiamo il nostro rapporto con la Bibbia. Ora passiamo a 2 versetti interessanti, che poi chiuderemo il nostro ragionamento. Versetti 15 e 16. Paolo dice, ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Scusate. Nei versetti precedenti, Paolo ha parlato della sua vita prima di conoscere Cristo. E qui, in questi versetti, c'è la svolta. Sembra quasi che il discorso di Paolo possa essere detto così. Prima, per tutta la vita, ho provato a fare del mio meglio per piacere a Dio. Ero il più zelante di tutti i miei coetanei, il più giudeo fra i giudei, il più fariseo di tutti. Ho cercato in tutti i modi di salvarmi. E da un punto di vista religioso, Paolo era meglio che ci fosse. Ma poi Dio si è compiaciuto di rivelarmi il suo figlio. E lì Paolo dice, ho capito che ha fatto tutto lui. Versetto 13 e 14, leggiamo che Paolo dice: io ero, io facevo, io, e poi finalmente Gesù. E lui ha fatto la differenza. E il centro della testimonianza di Paolo è: ho conosciuto Cristo e lui ha radicalmente cambiato la mia vita, non più io ma lui. E forse anche no, non forse, anche noi eravamo così. Abbiamo provato di tutto per dare un senso alla nostra vita. Paolo aveva seguito l'idea di Dio che si era fatto, un'idea falsa. E tutti noi abbiamo cercato in qualche modo di dare un senso alla nostra vita seguendo quello che possiamo chiamare un nostro Dio, di qualsiasi tipo. Ma poi è arrivato Cristo. E spero che tu lo possa dire lo stesso: finalmente ho capito, Gesù ha dato un senso a tutto, Gesù è la risposta. E se stai ancora cercando di farcela da solo, da sola, senza Dio, contro Dio, lascia perdere, arrenditi, come ha fatto Paolo. E il versetto 15 è un po' strano, perché dice che Dio aveva scelto Paolo prima che nascesse, per annunciare il Vangelo, eccetera, eccetera. Ora, questa frase non è messa qui per discutere se Dio scelga prima o dopo, non c'entra niente. Il discorso, questo discorso qua, se Dio sceglie o non sceglie, è secondario, marginale rispetto a quello che Paolo vuole dire. Perché, ascolti, vediamo cosa dice Paolo di se stesso. Paolo dice che prima di convertirmi ero un persecutore della Chiesa, era un accanito persecutore, odiava Cristo. Allora ci potremmo chiedere, ma scusa un attimo, Gesù, ma se avevi scelto Paolo prima che nascesse, non potevi convertirlo un attimino prima, così magari c'era un persecutore in meno? Come dire, prima di arrivare a Damasco, qualche annetto prima, magari funzionava. Ma perché Dio ha aspettato tanto? Perché nessuno potesse pensare che in qualche modo il Vangelo fosse un'idea di Paolo, che ci fosse arrivato da solo. Paolo dice: è Dio che mi ha cambiato. Perché dopo una vita, ripetiamo, cercato a salvarsi da solo, anche perseguitando la Chiesa, Paolo vede Gesù e lo vuole far conoscere. Che trasformazione enorme! Diventa perseguitato perché voleva che tutti conoscessero Gesù. I versetti 22 e 24 del primo capitolo spiegano meglio. Dice: i cristiani della Giudea non mi conoscevano, perché ero da un'altra parte, ero lontano dalla Giudea, non mi conoscevano, ma avevano sentito che colui che perseguitava la fede ora la predica. E davano guida a Dio. Quindi Dio ha lasciato che Saulo diventasse famoso per la sua guerra contro Cristo, perché fosse chiaro a tutti, noi compresi, che il suo cambiamento era dovuto soltanto all'aver incontrato Cristo risorto. Soltanto Cristo risorto poteva cambiare Paolo. Tutti erano d'accordo. Saulo era in un modo, si è cambiato perché veramente quello che dice lo ha vissuto. Paolo dice: vedete la mia vita? Una simile trasformazione la può portare solo il Vangelo della grazia. Io non ho fatto nulla. Questo è il messaggio di Paolo. Perché la grazia trasforma, solo la grazia trasforma. Noi non ci trasformiamo da soli, lo può fare solo Dio con lo Spirito Santo. Vuoi cambiare? Ama di più Dio, conosci di più Gesù e impara da Lui. Come? Semplice. La Bibbia letta, ascoltata, la Chiesa, la preghiera. Non ti preoccupare, Dio vuole trasformare ciascuno dei suoi figli, anche te. Dio ti vuole trasformare, lasciamoglielo fare. Ora, torniamo al versetto 15 che dice: Dio si compiacque di rivelare in me il figlio, perché? Noi potremmo dire: perché potessi essere salvato, per diventare figlio di Dio, per avere vita eterna. Tutto vero, ma Paolo dice una cosa particolare. Dio si compiacque di rivelare in me il figlio perché lo annunziassi agli stranieri. E guardiamo la trasformazione. Paolo prima era nazionalista, quasi un razzista, non voleva avere niente a che fare con i giudei, con i non giudei. Non ne voleva avere niente a che fare, quello era il suo credo. Conosce Cristo e diventa colui che lotta, che si fa picchiare, violentemente anche, per andare a portare il Vangelo ai non giudei. Questo è quello che fa il Vangelo. Una trasformazione con uno scopo: parlare di Cristo. Dio non ha rivelato il Vangelo a Paolo perché se lo tenesse, ma perché lo proclamasse. E grazie che l'ha fatto, perché tramite Paolo è arrivato anche a noi. Vediamo la storia come va. E come per Paolo, Dio non ci ha rivelato il Vangelo perché lo tenessimo per noi. Il Vangelo è stato annunciato a noi da qualcun altro e noi lo dobbiamo portare agli altri. A quegli altri ricordiamoci che vivendo da nemici di Dio sono perduti. Perduti che negano di aver bisogno di Cristo. Cristo ha proclamato perché solo Lui salva. E lo sappiamo, lo so. E Paolo ci insegna che non basta dire Gesù, ma bisogna proclamarlo bene, il Vangelo giusto, quello della sola grazia tramite la fede. Non basta dire Gesù ti ama, dobbiamo spiegare perché Gesù ti ama e perché è così incredibile questo amore di Gesù, perché non ce lo meritiamo. Sono cose che sappiamo, viviamole, io per primo. E l'ultima cosa che fa un po' di cappello a tutto questo discorso del primo capitolo dei Galati, Paolo dice, versetto 24, e per causa mia glorificavano Dio. Ora, non dice Paolo, visto che sono bravo io, visto che andavo in giro a predicare, visto che io sono un apostolo, allora davano gloria a Dio. No, il discorso è diverso. A causa di quello che Dio ha fatto in me tramite la sua grazia, davano gloria a Dio. La fonte è Dio, non è quanto è bravo Paolo. A motivo della trasformazione che c'è stata in me tramite Dio, davano gloria a Lui. E lo scopo ultimo del Vangelo, della sua grazia, è la gloria a Dio. Noi evangelizziamo perché Dio sia conosciuto, ma l'ultimo nostro obiettivo è la gloria di Dio. Ora sia chiaro, ogni essere umano esiste per dare gloria a Dio. Ogni essere umano dà la gloria a Dio. Come? Chi vive e muore come nemico di Dio sarà giudicato e condannato. Dio, essendo un Dio giusto, trae gloria dal condannare giustamente. Ma Dio riceve maggiore gloria nel perdonare un peccatore che nel condannarlo. Se è giusto che Dio condanni un peccatore che rifiuta la sua grazia, e questo dà gloria a lui perché è giusto, Dio riceve maggiore gloria nel perdonare un peccatore, pagando lui il prezzo. Questa è l'essenza della grazia. Dio riceve gloria nel salvare i suoi nemici. Noi umani riceviamo gloria nel distruggere i nostri nemici. Guardate come è diversamente, completamente diverso. Dio si gloria di salvare i suoi nemici. Coloro che hanno messo Cristo in croce, noi, e Dio dice come sono contento di averti salvato. Dio riceve gloria perché Gesù è morto per pagare i peccati di Paolo, il persecutore. Dio riceve gloria perché tu hai accettato l'opera di Cristo. Dio riceve gloria perché tu sei perdonato, tu sei salvato, tu sei graziato e trasformato. Questo è l'amore di Dio, quell'amore di cui parlavamo all'inizio, che è il motivo della nostra fede e della causa delle nostre opere. Galati 5,6, infatti in Cristo quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Amore per Dio, per la sua gloria, per innalzare il suo amore, il suo nome. Amore per gli altri, perché possano conoscere questo amore. Dio ci ha amati per primo. Quando per grazia accettiamo questo amore, iniziamo ad amare veramente Lui e veramente gli altri. E questo è l'unico modo per vivere la vita in un modo che dia gloria a Dio. Gesù dice le stesse cose. Quando gli chiedono, Gesù, come faccio a comportarmi bene? Matteo 22. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la legge. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questo dipendono tutta la legge e i profeti. Facile. Sì. Se Dio in noi ci trasforma. Ora, non è il tema di oggi. Ma solo se il nostro cuore è trasformato, solo se amiamo Dio, odiamo il nostro peccato. Non c'è altro modo. Ora è facile odiare il peccato degli altri, per forza. Ci dà un fastidio. Ma per odiare il nostro peccato serve un miracolo. La grazia di Dio che ci trasforma. La grazia di Dio vuole trasformarti cambiando prima di tutto l'oggetto del tuo amore. Chi è più importante per te? Dio non vuole che facciamo per Lui. Dio non vuole che obbediamo perché altrimenti Dio si arrabbia. Dio vuole cambiare chi amiamo, perché o amiamo noi stessi in vario modo o amiamo Lui. Le opere che dimostrano la fede, quelle vere, quelle che durano, quelle che dopo tanti anni sono ancora lì, partono da qui. Chi amo? L'amore di Dio mi trasforma e questo amore trasforma la vita e si vede. E quindi chiediamo a Dio di trasformarci continuamente, partendo da chi amiamo, da chi è più importante, non io ma Lui. E Gesù è venuto e ha vissuto questo. Gesù è l'esempio perfetto di opere buone. Ma da evangelisti è chiaro che Gesù viveva tutta la sua vita basandosi sull'amore che c'era fra Lui e il Padre e amare per noi. Gesù non è venuto per fare cose, Gesù è venuto per amare e quindi agire. Alla partenza, all'amore. E quindi guardiamo a Cristo, all'amore che ci ha mostrato, alla grazia che ci dona. E solo da qui possiamo partire per vivere alla gloria di Dio. Il suo amore e la sua grazia ci assicurano che siamo suoi. E questa certezza trasforma la nostra fede. E si vede. Dio non ci chiede di fare. Dio ci dona il suo amore e ci trasforma. E quindi, uniti a Cristo, agiamo. Che Dio ci aiuti. Preghiamo. Signore, grazie perché Tu ci hai amati. E grazie perché ci hai amati e è talmente palese che non ce lo meritiamo che è incredibile. Ma grazie perché lo hai fatto. E Ti prego, Signore, trasforma le nostre vite rendendoci ancora più certi del Tuo amore e della Tua grazia. Grazie perché Cristo ha fatto tutto e noi ci chiedi semplicemente di ammirarlo, imitarlo e vivere nella Tua grazia. Grazie perché siamo perdonati, grazie perché siamo amati a prescindere e che queste verità trasformino la nostra vita e ci aiutino ad innalzare il Tuo nome e a portarlo a chi non Ti conosce. Amen.